San Democratico. Ti ho scritto stamani la 245esima lettera del 1983. È il mio bilancio per l'anno che è passato. Tu, nel 1983, alla prigione, sei venuta 24 volte, non ti hanno permesso di più, e per 24 volte hai percorso 2000 chilometri. 2000 per 24 fanno 48.000 chilometri. Non dimenticare, non dimentico. Neppure una volta ti hanno permesso di portarmi del cibo, un libro, un fiore. 48.000 tormentati chilometri, non dimenticare, non dimentico. E poi una lastra di vetro e lampi di ferocia a dividerci. Ma tutto questo non ha impedito che crescesse ancora l'amore che mi porti, che ti porto, compagno. Talvolta vorrei ripercorrere le strade del mio quartiere e ritrovare vorrei quella generazione che si fermò sul testamento di Julius Fučík, colui che sotto la forca scrisse a noi, per noi. La generazione che correva compatta da Papà Cervi a consolarlo, a consolarsi. Quella generazione che disarmata raccolse la bandiera della resistenza prima che la borghesia la agitasse oscena. Vorrei ritrovarmi con gli operai perseguitati da Scelba e da Valletta, quelli dell'officina Stella Rossa, i licenziati che seppero tenere, e ricordare qui vorrei gli anni 50, tutti, uno per uno, giorno dopo giorno. Ricordare gli affanni, ricordare la fame, ricordare il freddo, il carbone comprato a 5 kg per volta e il baracchino con la pasta scotta e null'altro. Poi gli scontri, luglio 60, e gli struggenti ragazzotti di Piazza Statuto col selciato tra le mani. Ripercorrere vorrei tutta via Cuneo, attraversare la Stura, la Dora e tutto il quartiere mio. Guardare vorrei per una volta ancora la vecchia casa col cesso sul ballatoio, ritrovare per un attimo solo i 20 anni miei, colui che per primo mi chiamò Terrone e mi insegnò poi che fare il grumiro era il crimine più grande. In ultimo, vorrei chinarmi assolto sull'elenco angoscioso di chi non c'è più e nascondermi vorrei in via Chiusella, la più brutta delle strade del quartiere mio. Ricordare anche l'addio violento, feroce, l'ira, ma pure ritrovare le radici in questo quartiere, piatto come l'anima, vasto come l'orgoglio, amato e vissuto da quella generazione, la più infelice, la più dura, la più cara. Thank you.
Fiat a Torino, la più potente fabbrica europea d'automobili, la capitale di un impero industriale. E questi sono gli operai della Fiat, i protagonisti del primo e del secondo miracolo economico. Sono gli operai privilegiati di una favola moderna. Lavorano alle macchine più progredite, sono gli operai che producono di più, i meglio pagati d'Italia, quelli che nel lavoro hanno raggiunto il massimo livello di dignità umana e civile. Prima o poi tutti gli operai italiani vivranno come loro, promette la favola ottimista dei padroni. Vivranno 100 anni felici e contenti purché lavorino per il potere del capitale. Ecco, questo è l'ambiente in cui vivono gli operai più moderni, più produttivi e meglio retribuiti d'Italia. Ma la vetrina del progresso industriale non è scintillante. È il volto di una città grigia e fumosa, avvelenata dai gas e dai vapori nocivi delle ciminiere. E questo è soltanto ciò che si vede fuori delle fabbriche. Dentro è assai peggio.
I disturbi sono tutti, insomma, pensi solo, io sono 26 mesi che sono alla FIA, sono solo calato 10 kg di peso.
Lavoro alle presse, posso dire che è abbastanza pericoloso, infatti due settimane fa è successo che uno si è tagliato anche la mano.
C'è una famiglia di 5 persone, la moglie 6, io 7, e per cui se perdo una giornata è un po' doloroso, mi sento male, mi sento bene qualche volta, devo venire, capace poi di andarmene a casa con il permesso, con l'infermeria. Lavoro a distanza per le conseguenze della vita, quando ci riesco, perché nell'inverno sono arretrato. E nell'estate, quando faccio 48 ore, dico, beh, se perdo 8 ore, nell'inverno comincio a fare 40 ore, allora è peggio. Ma se io sapevo che io faccio 40 ore, 48 ore per tutto l'anno, un'eccellenza me la potevo prendere dentro posto a casa, per me la stare tranquillo.
Siamo agli anni 50, quando noi terroni abbiamo invaso Torino, chiamati essenzialmente chi è che faceva questo lavoro di reclutamento nelle campagne, nei paesi, nelle cose, erano i parroci e le cose, per cui diciamo già all'inizio c'era una certa selezione, no? Dal paese mandavano questi qui alla Fiat ed era come andare, no? Gli americani andavano a fare la corsa per l'oro. In realtà poi le cose non andarono così perché la catena di montaggio era dura, era stupida, era ripetitiva, forse alienante, bravo. Perché lì, ecco, infatti all'epoca si diceva così. Poi c'era l'aspetto invece dell'accoglienza. Come noi stiamo accogliendo, diciamo, quelli che arrivano dal mare, eccetera, così i piemontesi accoglievano noi. E non era una bella cosa. Io sono arrivato nel 53. Una settimana dopo che era morto Stalin, questo me lo ricordo e mi accompagna tutta la vita. E quindi mi sono trovato ed era la popolazione di Torino andava intorno ai 500-600 mila persone. Nel giro di 2-3 anni raddoppiò.
La polizia attacca subito, aspramente. Manganelli, bombe lacrimogene. Insegue i manifestanti fin nel cuore del quartiere popolare, ove si sono rifugiati. Molti
non sapevano. Cioè la rottura con il PC nasce in Piazza Statuto sicuramente per un casino di militanti a Torino. Noi tre eravamo, perché poi abbiamo fatto altre cose, quindi però ce n'era molti compagni. Che erano anni che rosicavano. La generazione che veniva subito dopo la resistenza, che era la nostra, e che comunque ha sempre avuto come riferimento la resistenza più che tutto il resto, eccetera, e quindi così come era finita anche quella storia lì con tutta una serie di atti politici che cioè, insomma, lì Diciamo, noi vogliamo fare come la Russia, ecco, e questa era la parola d'ordine, vogliamo fare come la Russia, cioè vogliamo fare la rivoluzione, eccetera.
Se un pezzo di generazione degli anni 70 prese in mano le armi aveva 10 buoni motivi per farlo, oggi di motivi ce ne sarebbero 50, però c'è una passività sconcertante, c'è una passività che preoccupa, che si subisce di tutto, ecco, questa è una cosa che mi dà da pensare.
Ok, concludiamo questi interventi con Sante e dopo abbiamo il dibattito. Sante, preferisci tenere?
Buonasera, io mi scuso con tutta questo che è avvenuto qui a sto tavolino, sono molto imbarazzato, vabbè, non lo so, io entrai a San Vittore il 3 ottobre del 67. La banda si era sfaldata, non c'era più nulla da recuperare, più nulla da... E quindi cominciò la vita da galeotto. Da subito tutti, sia io che i miei compagni, ci siamo fatti nove mesi di isolamento nelle celle di San Vittore. Eravamo solo noi tre che le occupavamo, nessuno poteva rivolgersi da noi, farci arrivare qualcosa, niente. In realtà poi abbiamo scoperto la realtà del carcere appunto dopo 8-9 mesi e ovviamente fummo anche molto, molto incuriositi. A me mi misero al terzo braccio. Il terzo braccio era quello dei giovani, i giovani che all'epoca andavano dai 21 ai 26-27 anni. E così ero curioso di capire, e chiedevo così come mai si trovava dentro, eccetera, non il reato che aveva fatto, eccetera, ma proprio come scelta. E scoprì una cosa abbastanza interessante, no? Interessante perché, vabbè, a noi ci consideravano sottoproletariato, no? Anche i libri, Marx, eccetera. Invece io scoprì che lì, tutto sommato, una buona parte aveva difficoltà, diciamo, ad accettare, soprattutto poi coloro che arrivavano dal sud, perché erano ancora anni di immigrazione quelle, erano ti dicevano che erano il figlio che è venuto fuori un po' storto, no? Era quindi per il resto aveva tutti i suoi desideri, le sue cose, erano esattamente come quelle di tutti, con questa differenza che era un po' ribelle, un po'... Nel contempo ci guardavamo intorno e guardandoci intorno, nella cella c'era solo uno strumento, era il bugliolo. Il bugliolo era un vaso grosso, no? in cui tu dovevi fare i tuoi bisogni, dovevi farli lì senza una tenta, senza niente, di fronte a volte erano due, tre celle da tre, quattro, da due, comunque questo era, e poi non c'era nient'altro, pensate, non c'era neppure, la penna era vietata, si trovavano con un muzzicone di penna, ti facevano un rapportino, eccetera. E adesso ci siamo resi conto che bisognava muovere un pochino le acque, perché i ragazzi erano belli, vivaci, erano nei nostri discorsi, ovviamente, cioè noi avevamo un mandato di cattura importante, per cui per loro poi che stravedevano, per cui fu le relazioni furono quasi normali, eccetera. Dice, però diciamo, a un certo momento dice, ma perché dobbiamo vivere in questo modo qui? Cosa possiamo fare? E getti lì il seme, no? Se getti il seme, poi comincia il processo e un giornalista del Corriere, che sapeva che noi non potevamo, i giornali erano censurati e quindi tutte le notizie che riguardavano il carcerario, eccetera, venivano sforbiciati, no? Così non potevi manco leggere di dietro. Questo era. E dato che quel tipo lì sapeva le cose, io mi trovo un articolino, no? Un articolo in cui alle nuove a Torino erano scesi in lotta attraverso la fermata all'aria. Allora io me lo nascondo ben bene, poi quando rientriamo in San Vittore con lo scopino facciamo girare quest'articolo. Nel giro di due ore cominciavano ad arrivare urla, strille, dice sì, bisogna fare come i torinesi, dobbiamo farlo anche noi, e comincia lì quel momento, un momento che mi è veramente molto caro, perché intuimmo che lì potevamo cambiare qualcosa. E quindi fu la prima lotta, che il giorno dopo le guardie erano, cioè loro dicevano dall'aprile del 45 era che non era successo mai niente, tranne quella, la lotta che fecero i fascisti, i detenuti, eccetera, ci fu solo quello, poi dice, e poi dopo era la morte civile, la morte, e quindi si può fare, dici, è possibile, perché tutti rimasero all'aria, tutti di tutte le età, di tutti, c'era, penso che sia stato ogni braccio, fai 400-500, un paio di mila, un 2000 detenuti, arrivano carabinieri, arrivano tutto, eccetera, noi ci resta, perché non mi date una birra? Grazie, mi vuole dare l'acqua. No.
Io avevo detto così.
Ecco, e quindi inizia una lotta che durerà fino al 75. Quindi vi stavo parlando del 68 è avvenuta la prima fermata, e quindi
fino al 75.
Beh, però non è che fu un salto così. Gramma, grazie. Successero molte cose in quegli anni lì. Per i carcerieri non ci fu più pace, per le direzioni, per tutti. Abbiamo preso tante di quelle botte che non ci facevano più, no, non ci interessavano neanche più. Dici batti, batti, perché poi domani, prima o poi ti stringo nell'angolo e poi te la... Cioè, era un conflitto in cui 2000 persone partecipavano, nessuno osava. Badate, c'erano anche lì mafiosi, c'erano anche le cose, loro erano un po' più indietro, eccetera, però a me mi servivano, perché loro avevano i picciotti che avevano, che erano belli di mano svelta, e dici, oh, ma voi ci siete o no? Oh, come no? Per cui anche determinate cose vennero azzerate. Voi no, se un domani mi vedete passeggiare con un mafioso, no, non è vero, non può succedere. Però è perché quello lì si ricorda di quella cosa, hai capito? Si ricorda di quella cosa, e se lui sapeva che venivo qui, probabilmente si affacciava, perché lì avevamo veramente azzerato tutte quelle. A noi interessava rivoltare il carcere, a noi interessava raggiungere degli obiettivi. Poi non è centrale l'affare mafioso, sono cazzate, poi loro ogni tanto lì a loro uso e consumo. Poi la cosa più, quindi ogni giorno c'era qualche novità, qualcosa, qualche idea nuova, qualcosa che veniva. E noi il 21 luglio del 1970, intanto noi eravamo sempre lì, la direzione voleva anche mandarci via, però noi avevamo il processo aperto, quindi non potevano farlo. Intanto poi avevamo stretto rapporti con molti ragazzi, con molte cose. Cominciamo a chiedere la penna, cominciamo a chiedere i libri, i giornali, tutte le cose minime. E poi chiedevamo anche un vitto diverso, un vitto mangiabile, perché era proprio una... credetemi, era una cosa abbastanza imbarazzante, no? Quando ti sedevi lì a mangiare con la sbobba lì, vabbè. E quindi a qualcuno venne in mente un'idea, dice, liberiamo la fantasia, dice, Noi diciamo ai ragazzi di fare tutto che cazzo che vogliono, individualmente, se lo fanno, vuoi a salire una guardia, vabbè, organizzati e con due o tre prendate. Cioè fu una... E quindi due o tre giorni gli sbirri non sopportavano più, no? Ormai erano... E allora fa... Purtroppo al terzo braccio succede una tragedia. Tre ragazzi giovanissimi di 19 anni, due di 19 anni e uno di 21, decidono di dar fuoco alla... di accendere le carte, metterla fuori per fare vedere poi ai guardiani, che, e poi gli altri lo facevano, e quindi vedevi questi falò, eccetera. Era tanto per così, per non andare a dormire presto la sera, passavamo una parte della nottata. Purtroppo in questa cella qui a loro il fuoco sfuggì, e quindi prese fuoco il materassi che dove non avrebbero dovuto bruciare, però quelli erano del 45, immagina un po', invece fu una cosa drammatica, tre ragazzi furono bruciati vivi. E noi quella volta lì, in testa al programma, avevamo messo che volevamo il fornelletto che ci serviva per scaldare il caffè, per farti un uovo, e poi volevamo anche un po' di pasta, eccetera, in modo che ci gestivamo noi cosa volevamo mangiare, eccetera. Ed era mesi che noi su questo battevamo. Quindi quella sera lì succede il pandemonio. Cioè, succede verso le 8, le 9 di sera. Io so che la direzione venne il direttore su per venne alla nostra cella e mi dissero che avevano bisogno di me perché dovevo verificare alcune cose, perché loro sostenevano che quello era successo per un colpo di vento. E probabilmente era così, però il problema era che in tutto il terzo raggio c'era una sola guardia e sono tre piani, sì, più piano terreno, tre piani, quello là, perché poi chi lo chiamava di qua, chi di là, insomma, era anche un po' un conflitto, anche terra a terra. Questo non se ne rese neanche conto quello che era avvenuto, ma anche gli altri detenuti, poi quelli che stavano di fronte, così capirono la gravità della cosa. E quindi, insomma, in tre o quattro facemmo questa specie di commissione e andammo giù nel momento in cui prendevano... C'erano le barelle con i tre ragazzi e l'uno si chiamava Gerard Coser ed era un alto atesino, aveva 19 anni, era una montagna, io l'avevo visto diverse volte, era un ragazzo giovanissimo, ma... Poi c'era Marcello Mereo, 19 anni, ed Enrico Dell'Icarri, 21 anni. Io mi avvicinai a una barella e c'era un lenzuolo, lo tirai su per guardare e niente. Quello che era un gigante era una cosa così, era diventato, non so come, sembrava un albero bruciato, no? Una cosa che ancora oggi qualche volta mi viene in mente. E, beh, il giorno dopo quasi tutti i bracci furono distrutti. La risposta fu univoca, fu... E noi dici bene, ci ammazzate, beh, dici, ci organizziamo per ammazzare anche voi. Ci state? Noi ci stiamo, noi non abbiamo più niente da perdere qui, eccetera. Abbiamo gente che non ha niente da perdere. E allora capirono che la cosa diventava molto seria e il giorno dopo, due giorni dopo, come commissione andammo e ci diedero il fornelletto con la pasta e con le cose, eccetera. Fu una cosa, una vittoria triste, ma di quelle che ancora quando magari ci vediamo con qualche vecchio amico, eccetera, quel ricordo lì rimane, è rimasto, penso, in tutti i detenuti che erano lì, quella cosa. Ora, questo è stato la cosa più drammatica, eccetera, per cui, però c'era una novità molto importante, che c'erano fuori i movimenti. Fuori succedeva che il sabato facevano tutte le manifestazioni, tutti i collettivi, le cose, eccetera. Poi c'erano gli scontri, gli arresti, e loro dopo due ore arrivavano a San Vittore, tutti picchiati, tutti incerottati, eccetera. Vabbè, noi gli preparavamo quello che potevamo, cercavamo di consolarli, di fare, poi all'aria, all'indomani, cominciavamo a conoscerci e tanti dei leader di politici di quella stagione sono passati tutti di lì e tutti ne hanno lasciato un buon ricordo. Però noi intuimmo che forse quella era una delle carte che potevamo vincere. Pensate che qualcuno con i capelli bianchi che era da fuori se lo ricorda, perché passavano 50, 60, 70 mila ragazzi sotto San Vittore, no? E poi si fermavano, eccetera. E quindi c'erano i saluti, c'erano le cose, quindi noi tutti organizzati con le bandiere rosse, con le cose, eccetera. E quando arrivavano dentro c'era una ormai signora, una signorina che si chiamava Irene Invernizzi, mandò delle lettere a tutti quelli che conosceva dai giornali, dalle cose, eccetera, in cui Lotta Continua dichiarava di fare un intervento serio e duraturo all'interno del carcere per dare una mano, eccetera. È stato fantastica questa cosa, proprio... Almeno per molti mesi andò le cose andarono con una velocità, cioè, perché poi noi ogni lotta che facevamo cercavamo sempre di prendere il tagliaunghie, questo e quest'altro, eccetera. Ecco, dicevo anche l'altra sera, quando se a voi vi capita di andare nella cella, in una cella, se vi arrestano e andate in una cella, tutto quello che c'era oltre il bugliolo, tutto quello che c'era era stato frutto di quelle lotte lì, a volte anche disperate, a volte è la disperazione con quei tre morti lì ci ha accompagnato per molto tempo. Qualche volta dice forse abbiamo scazzato noi a fare, però era la difficoltà di, era più che altro quella del di creare un tavolo con quello che noi ritenevamo ormai era il nemico, no? Direttore, eccetera, perché nessuno dei, diciamo, quelli che si dicevano i detenuti comuni erano pronti a saltare qualunque cosa, ma andare a discutere con i direttori, con gli ispettori, eccetera, non ce la facevano. Per cui fu un po' più lunga, più rallentata questa cosa qui, questa per chiudere quella stagione, eccetera. Altra cosa significativa erano le evasioni. Allora, in un carcere, in quei carceri lì, eccetera, il modo di viverlo, il modo di organizzarsi, la solidarietà che c'era tra gli uni e gli altri, non riuscirete mai a capirla. Vito, per esempio, non so, quando, se leggete il giornale che esce qualche personaggio dal carcere, no? Che della borghesia, delle cose, uno che fa notizia, eccetera. Se voi sono tutti uguali quegli articoli lì, perché quando loro escono trovano i giornalisti fuori e loro hanno, tutti dicono la stessa cosa, dicono che la solidarietà, la serietà è la cosa che hanno trovato in galera, in tutti i ragazzi, dice. Non esiste, fuori non esiste una cosa del genere, erano tutti molto colpiti da questo ed era vero. Noi più che non avevamo ancora i libri, cominciavano ad arrivare, però eravamo un po' sguarniti, un po' cosa, però molto questo aspetto qui della solidarietà ha salvato molte cose, ci ha fatti maturare, ci ha fatti diventare delle persone molto serie di cui ti potevi fidare. Una cosa significativa fu come si chiama, nel 68 c'erano i metalmeccanici, avevano fatto uno sciopero lungo, poi c'erano stati scontri e quindi c'erano stati tanti denunciati, eccetera. Quando chiudono quando chiudono l'avvertenza, il contratto, eccetera, dissero che c'era l'amnistia per quegli operai lì, eccetera. Da noi avvertirono il pericolo, dici come? E noi niente. E allora mi ricordo che c'era un carissimo compagno che ci aveva dato una era quello di Renudo Valcarenghi, no? E lui disse, Valcarenghi, sai cosa dobbiamo fare? Fare tutte le manifestazioni, adesso le facciamo. Dire siamo tutti detenuti politici, non che, hai capito, non ci dobbiamo fare dividere, eccetera. Beh, funzionò, funzionò, fu anche lotte dure, molte dure, con cariche, eccetera, però alla fine dovettero cedere. E quindi fu un grande successo quello, una cosa... Sentite, io sono molto stanco. Così mi sento anche... niente, ringrazio tutti i compagni miei qui che mi hanno portato, scusate se hanno un po' esagerato, io sono stato, sono un compagno molto, 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 come, molto modesto, credo di esserlo, sì, e quindi ciao.
Ho già dato le chiavi a Robertino che era
lui. Niente, noi abbiamo volevo ecco questo libro qui che era uscito nel 79-80. E quando mi arrivò cos'è?
Che succede?
Allora stavo dicendo ne mandammo copia a Primo Levi e Primo Levi dopo un po' ci rispose una lettera che adesso il compagno la ve ne dà, perché contestava una poesia. Ecco, magari così poi la commentiamo casomai.
Sì, la poesia era questa e si intitola Lager, provo a leggerla io. Oscillano i resti del giorno e nella luce frugale sentiamo un mare rassegnato alla spinta dei venti. Osserviamo un muro bianco, osserviamo un muro duro, osserviamo un muro granuloso, osserviamo un muro offensivo, osserviamo un muro, un muro, un muro, martellante muro. Su cui continuiamo a scrivere. In questo paesaggio straniero all'anima e con un muro vorrebbero spianare le nostre coscienze. Primo Levi il 5 settembre 1979 rispose a Sante con questa lettera. Caro Notar Nicola, ho ricevuto le tue poesie solo adesso alla riapertura degli uffici di Einaudi presso cui giacevano. Le ho subito lette con partecipazione intensa. Tu mi conosci quanto basta per sapere che io non sono d'accordo né con l'introduzione nel volume né con la premessa. La tua dedica mi ha toccato e te ne ringrazio, ma non posso accettare l'equiparazione del carcere coi lager. So bene, e i tuoi versi ne rendono tremendamente l'angoscia, quanto sia duro essere privati della libertà. Ma in lager questa era l'ultima delle sofferenze, percepibile solo nelle poche ore di tregua. Prima venivano la fame, il freddo, la fatica, l'isolamento, la morte intorno. In lager, solo ad Auschwitz, morivano 10.000 persone al giorno e queste non avevano commesso altra colpa se non quella di esistere. Il lager non era una punizione, non c'era traccia di giustizia, neppure di quella giustizia borghese che tu, a ragione o a torto, rifiuti e che certo, nel tuo caso, non sa riconoscere quanto tu sia migliore delle tue teorie e quanto sproporzionata la misura della pena a quella della colpa. Detto questo, devo subito aggiungere che le tue poesie, alcune come sai le conoscevo già, sono belle, quasi tutte, alcune bellissime, altre strazianti. Mi sembra che nel loro insieme costituiscano una specie di teorema e ne siano anzi la dimostrazione, cioè che è poeta solo chi ha sofferto o soffre e che perciò la poesia costa cara. L'altra, quella non sofferta, di cui ho piene le tasche, è gratis. Memorabile fra tutte, addirittura miracolosa per concisione e intensità, è Posto di guardia. Ti ringrazio per avermele mandate. Le rileggerò, le farò leggere e ci penserò sopra. Pensaci sopra anche tu. Forse lo scrivere è il tuo destino e in molti sensi la tua liberazione.
No, ovviamente era... No, poi questa lettera fece... servì per fare un dibattito, anche noi eravamo in anni di carcere speciale, di divisione dai comuni, diciamo così, e quindi c'era una guerra in atto e sia i linguaggi erano un po' militareschi, se vogliamo. E noi poi rispondemmo che lui aveva perfettamente ragione, eccetera, che però il senso di quella poesia era un'altra, era il fatto che l'obiettivo del Ministero di Grazia e Giustizia, eccetera, era quello di sconfiggerci, quello di intaccare la tua identità. E noi, infatti, a lui dicevo: sì, non c'è la morte, non c'è questo, però per un comunista, se perde la sua identità, diventa un poveretto, diventa, e noi non vogliamo diventare poveretti.
Possiamo aprire il dibattito, ci sono domande o interventi, come volete. Prego, vieni pure qua. Se...
Una sola domanda, Sante. Più che altro una curiosità, se ha voglia di raccontarlo, se non è troppo stanco. Come è andata a finire quella storia che il secondino ti ha buttato nell'oradale, in un cortile insieme ai fascisti? Penso che ti sei fatto rispettare, l'hai tenuto a bada, no? Questa è la domanda.
Cioè io avevo capito che poteva essere una provocazione, eccetera, però eravamo in 100 all'aria e c'era solo quel cortile lì, diciamo ostile per tutte le ragioni che puoi immaginare, no? E quindi si fece un silenzio tombale. Compagni aspettavano il via, se dovesse succedere qualcosa, ma invece non era così, non era la... finì che io feci l'aria, poi uscì tranquillamente e mi tornai nella mia cella.
Tutta la solidarietà che c'era fra i detenuti, quali ieri no, penso, no?
Però mi dispiace, perché loro venne con Cutelli da me, perché tra l'altro mi conosceva per altri carceri eccetera, e mi disse: Santi, abbiamo capito tutto, dice, se vuoi ti accompagno a fare avanti e indietro i quattro passi, altrimenti dico no, ti ringrazio, ma io vedo che state in riunione, fai pure la riunione, buona, è finita lì la cosa, non... cioè,
se non ci sono interventi possiamo anche lasciare, intanto c'è il libro lì, comprateli, leggetevi le poesie. Grazie di essere intervenuti, alla prossima, arrivederci. Grazie a Sante anche.